Buona domenica cari amici e bentrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della decima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò del sonno e dei sogni secondo Sant'Ildegarda di Bingen. Come sempre lasciatemi ringraziare Radio Buon Consiglio per l'ospitalità e la fiducia a beneficio di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica si vuole divulgare la conoscenza medica che Sant'Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania, attraverso vere e proprie visioni mistiche riconosciute dalla Chiesa cattolica. Per Sant'Ildegarda di Bingen, il sonno non è una pausa passiva, come penseremmo noi, ma un vero atto attivo di guarigione sia dei meccanismi che regolano il nostro organismo sia spirituale, quindi un processo vitale senza il quale l'essere umano lentamente degenera e si ammala. Sentite cosa ci dice la Santa in proposito. Quando si dorme il sistema nervoso si riposa, i nervi sono distesi e si rafforzano, mentre quando si è svegli i nervi si indeboliscono e la loro resistenza diminuisce, così come la luna che si accresce e diminuisce, e come le radici delle piante che conservano d'inverno la loro forza vitale, viriditas, e la esprimono d'estate attraverso la fioritura. Badiamo bene che durante il sonno naturale, fisiologico, tutto il corpo si rigenera. Ildegarda descrive tutto l'intero processo di come di uno scaricarsi attivo che, contrariamente a quello che noi immaginiamo, in realtà un sonnifero farmacologico non sarebbe assolutamente in grado di produrre. Per cui quello stordimento, quella sonnolenza provocata da un sonnifero non produce un sonno ristoratore. Ecco perché questo è uno dei motivi, a volte ci svegliamo ancora più stanchi della sera precedente. Già nel XII secolo Sant'Ildegarda ci diceva che a un buon sonno appartiene anche una sana vita onirica. Sì, perché si sogna sempre, anche quando non ci ricordiamo. Poiché infatti un sonno profondo garantisce tranquillità, bisogna prepararsi al sonno e pensare ai bei sogni. Quante volte da bambini le nostre mamme o le nostre nonne ci salutavano per la buonanotte dicendoci buonanotte sogni d'oro, ve lo ricordate? E Sant'Ildegarda individua 5 tipologie di sogni. I sogni che derivano da residui quotidiani, cioè causati da problemi insoluti che ci accadono ogni giorno, dalle preoccupazioni, da eventi quotidiani che non sono stati digeriti perché un po' indigesti, appunto, da esperienze e sensazioni che si portano avanti sino alla notte. Ci sono poi quei sogni che sono successivi a quei momenti in cui veniamo svegliati da qualche rumore esterno, un rumore improvviso, un cane che abbaia per strada, il marito o la moglie che russano, di solito il marito, oppure influssi pesanti della cena, per esempio avere mangiato un po' troppo, eccetera. In questi casi veniamo svegliati, ma quando ci riaddormentiamo e ci si riaddormenta profondamente, allora sogneremo facilmente qualcosa che è inerente a questi elementi estranei. Il penultimo tipo di sogni sono quelli provocati dalle malattie, ossia quelli che hanno come base un vero e proprio stato di infermità fisica, oppure sono sogni che preannunciano uno stato di infermità, e qui provo a spiegarmi meglio. Ci sono situazioni in cui, per esempio, negli anziani che hanno delle patologie al cuore, può capitare di svegliarsi con una sofferenza respiratoria, proprio un'incapacità a respirare pienamente, una certa fame d'aria, o anche nelle situazioni di asma, non per forza degli anziani. Ecco, in questi casi è proprio il corpo che segnala una disarmonia e l'anima sveglia l'uomo. Infatti De Garda dice: il forte battito cardiaco notturno può essere un segnale di Dio affinché si cambi stile di vita. Ecco che in questo caso c'è un segnale dell'anima attraverso il corpo che viene svegliato da una mancanza d'aria, di respiro, o da dei battiti cardiaci accelerati, e quindi il sogno in questo caso diventa il segnale di una situazione sbagliata che deve cambiare, di una vita sregolata, di qualche decisione presa sbagliata. E questo è un fatto molto molto interessante. Infine ci sono i sogni profetici, che sono estremamente rari, appartengono a persone interiormente in pace con se stessi e soprattutto con gli altri e in grazia di Dio. Sono persone non oppresse da colpe gravi, intendo proprio peccati mortali, e nemmeno quelli veniali, nel senso che combattono ogni giorno come guerrieri per ottenere i più alti gradi di santità. E in queste persone l'equilibrio tra corpo e anima è a dei livelli altissimi. Sant'Edegarda di Bingen a riguardo ci dice: come la luna splende in una notte senza nuvole, così l'anima vede la verità. Questi sogni garantiscono il sonno più profondo in assoluto e più rigeneratore possibile. Sono tanti gli esempi nell'Antico e nel Nuovo Testamento riguardo a personaggi che ebbero sogni profetici. Possiamo ricordare Giuseppe, figlio di Giacobbe, in Genesi 37:40, venduto come schiavo dai fratelli maggiori e successivamente consigliere del faraone. I sogni del profeta Daniele in Daniele 7, i re magi, San Giuseppe sposo di Maria Santissima nel Vangelo di Matteo. Ma sono persone che comunque sono molto rare. E poi ci sono gli incubi o sogni diabolici. Questi nascono da eccessi di cibo e bevande, dalla lussuria, dalla collera, dalla paura e dai pensieri ossessivi. Il De Garda ci dice che il demonio, nel linguaggio simbolico, è la forza che sfrutta la disarmonia interiore. Quindi l'incubo è un sintomo, non una colpa, ma senz'altro è indice di un'anima che soffre perché è soverchiata dai vizi e dai peccati, perché mai nessuno potrebbe affermare che l'esercizio delle virtù possa essere la causa dell'agitazione interiore e quindi anche di incubi o di sogni diabolici. Tutt'altro. Il De Garda ci parla anche del ritmo giorno-notte, per lei indicato come una legge cosmica. L'essere umano, ci dice la santa, è un microcosmo inserito nel macrocosmo, cioè tutta la creazione. Il ritmo giorno-notte, quindi, non è un'abitudine sociale, ma è una legge della creazione. Sentite cosa ci dice nel suo libro Cause et Cure. Così come la carne dell'uomo cresce col cibo, il suo midollo si rigenera col sonno. E questo paragone, sapete, è potente, perché effettivamente il cibo costruisce la carne, il sonno costruisce il sistema nervoso, e quindi dormire significa permettere al midollo, quindi così come lo chiama De Garda, ma trasmutiamo la parola in sistema nervoso, a crescere, schiarirsi, riscaldarsi, rinforzarsi. E attraverso questo processo si rinforzano le ossa, si rigenera il sangue, si rinnovano i tessuti, si ha una ridistribuzione dell'acqua all'interno dell'organismo, si riconciliano le membra, si riorganizzano i pensieri, si fissano le idee nella memoria e si amplia la conoscenza e anche la saggezza interiore. Il sonno dunque è proprio un atto rigenerativo e non una sospensione dell'attività del corpo. È interessante dire anche che durante il sonno, secondo il De Garda, il corpo è più caldo che durante la veglia. E questo calore non è febbre, è proprio un calore vitale ordinato. Infatti dice: nel sonno si riscalda il midollo nervoso, poiché cresce, diventa grasso e chiaro. E qui troviamo davvero un'intuizione straordinaria, perché il sistema nervoso durante la notte non si sveglia per dormire, ma proprio si riorganizza, si rinforza, si nutre. Ed ecco perché il sonno indotto dai sonniferi non è ristoratore, come dicevamo. Quindi il De Garda è chiarissima: un sonno forzato non guarisce. Nella medicina, risente il De Garda, non esistono i sonniferi. Oggi sappiamo che un sonno sano, fisiologico e non indotto da farmaci permette la riorganizzazione dei pensieri e, ad esempio, anche la memorizzazione dei testi, come dicevo prima, e delle idee. E queste conoscenze sono coerenti con ciò che dice la santa quasi 9 secoli fa. Cosa dice a proposito del dormire troppo e del dormire troppo poco? Come sempre, anche in questo argomento riemerge l'eterno e importantissimo perno della discrezia, della misura, dell'equilibrio. Dormire troppo indebolisce, favorisce febbri cattive e offusca la visca appesantendo il corpo. Dormire troppo poco consuma il sistema nervoso, che lei chiama midollo, indebolisce i nervi, quindi il sistema nervoso periferico, riduce la sensibilità, e qui si riferisce ai 5 sensi, quindi sempre sistema nervoso, e irrita gli occhi, che sono, come vi ricordate dalla puntata degli occhi, l'unico organo che è a contatto con l'esterno e che è direttamente collegato con il sistema nervoso. Se invece si dorme con moderazione, dice Santi De Garda, se ne riceve salute. Concludendo quindi, di certo tra il dormire troppo e il dormire troppo poco, beh, è meglio preferire una sana stanchezza alla continua sovrastimolazione che logora sia l'anima che il corpo, dormendo il giusto. Ma quando il corpo dorme, che cosa fa l'anima? Bella domanda, non è vero? Nei testi di Hildegarda si legge: l'anima, con tutte le sue forze concentrate, rinvigorisce i nervi durante il sonno. È l'anima, quindi, che, richiamando a sé le proprie forze, cura il corpo dall'interno. Ma se l'anima è agitata, divisa, carica di collera, di paura, di preoccupazioni, di tristezze, il sonno non può essere profondo e quindi non può essere ristoratore, come potrebbe e dovrebbe essere. I bambini di solito sono spensierati perché la loro unica occupazione è il gioco. Quindi è normale che alla mattina, al risveglio, dopo un sonno profondo e senza pause, siano completamente ricaricati e quindi molto attivi. Lo stesso non si può proprio dire di tutti noi adulti, carichi di preoccupazioni, di responsabilità, con sonni notturni spesso frammentati e agitati dalle preoccupazioni della vita. Questo tipo di sonno non è certo ristoratore, spesso ci svegliamo la mattina veramente stanchi fisicamente, dovendo ricominciare la giornata, quindi con grande fatica anche intellettuale. Dopo una breve pausa musicale ascolteremo i rimedi che Santa Hildegarda ci suggerisce per migliorare la qualità del nostro sonno. Hildegarda insiste su un punto chiave. Il sonno va preparato affinché il corpo, carico delle fatiche della giornata, possa scivolare gradualmente e addormentarsi. Noi spesso siamo abituati a insistere con azioni sbagliate, andando per esempio a dormire molto tardi, tenendo magari il televisore acceso quando dormiamo, magari addirittura con immagini che disturbano l'anima e stimoli visivi violenti, film, dibattiti, ma tutto ciò non aiuta quello che io chiamerei il countdown, cioè quel momento che io indicherei intorno all'ora, un'ora, 60 minuti prima di andare a dormire, in cui fare piazza pulita di tutto ciò che è stimolo per agitare, per mettere preoccupazione e ansia, ma proprio togliere questo cappotto di piombo invisibile che opprime l'anima e non induce il corpo verso il sonno. Quante volte invece ci attardiamo o nel lavoro rimasti indietro al computer, o nello svago con i telefonini, o in telefonate interminabili, e spesso utilizzando dispositivi elettronici, ma in entrambi i casi, computer o dispositivi, queste abitudini sono quanto mai nocive per la qualità del nostro sonno. In letteratura, sapete, ci sono studi scientifici rilevantissimi che dimostrano quanto l'uso dei dispositivi prima di dormire, specialmente quelli retroilluminati con luce blu, abbiano effetti decisamente negativi sulla qualità del sonno, diminuendo per esempio la melatonina, che è l'ormone principale della regolazione del sonno. Quindi niente televisione nell'ultima ora prima di andare a dormire, niente immagini disturbanti, niente stimoli violenti, niente telefonini, iPad, PC, ma anche gli e-reader, specialmente in quell'ora prima di andare a dormire. Quindi Santa Hildegarda, che ovviamente non era nell'era delle televisioni, dei telefonini, dei dispositivi vari e dei computer, consigliava una passeggiata serale all'aria fresca, una buona lettura che magari fosse di stimolo all'anima e quindi, perché no, la vita da biografia del nostro santo protettore o di un altro santo che ancora non conosciamo bene, oppure una sana chiacchierata rilassante in famiglia. Insomma, tutto ciò che possa allontanare tutte le motivazioni di stress verso l'anima, che quindi non sarebbe più in grado di orchestrare nel vero senso della parola tutti quei processi di rigenerazione del corpo che abbiamo citato prima. Un antico proverbio diceva: nessuno può dormire se non è in pace con il mondo. Oppure un altro ancora, della saggezza popolare, che raccomanda di non andare mai a dormire dopo aver litigato con qualcuno, ma di cercare di fare pace, di trovare una mediazione, di lanciare un ponte, non lasciando mai nel cuore situazioni di agitazione non risolte. Addirittura Sant'Eldegarda dice che dovremmo considerare ogni sera come se fosse l'ultima sera della nostra vita e ogni mattina come se fosse la prima della nostra vita. E non è forse vero che nella tradizione cattolica i genitori, forse di una volta, insegnavano ai loro bambini, oltre alle consuete preghiere, anche la preghiera del mattino che dice: ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte, eccetera. E la stessa preghiera poi aveva la versione per la sera, in cui si ringraziava per la giornata, si chiedeva perdono per i peccati commessi e si richiedeva ristoro e protezione per la notte. Cogliete quanto è importante tramandare queste tradizioni che parrebbero inutili e che invece non lo sono affatto? Alla sera, con una preghiera così, è come tirare una riga, come se quella giornata valesse tutta la vita. Idem alla mattina, ricominciando l'avventura del gladiatore dello Spirito Santo che combatte i suoi vizi per avvicinare e allenare le virtù sempre di più. Ma vediamo finalmente quali sono i rimedi che Eldegarda propone per il sonno e per i sogni. Il primo che vi propongo è molto semplice. Si chiama vino spento. Sì, proprio spento. È un antimelanconico per eccellenza, rafforza i nervi, scioglie rabbia e risentimento ed è indicato proprio per riportare l'anima e il corpo alla calma e alla seraficità. Possiamo prepararlo tutti noi semplicemente a casa, riscaldando circa 200 ml di vino fino al bollore, che manterremo per un minuto. Quindi aggiungeremo prontamente 125 ml di acqua fredda e spegneremo il fuoco. La gradazione finale è bassa, quindi questo vino spento, perché con l'acqua fredda si spegne il bollore, è utile proprio contro gli incubi, la malinconia e quell'agitazione che contrasta il sonno, e va bevuto caldo. Poi c'è il cuscino di betonica. È un rimedio indicatissimo contro l'insonnia e i sogni angosciosi. È un cuscino piccino da tenere vicino alla testa e anche qui è un rimedio che non è complicato da preparare a casa, perché basta comprare in erboristeria o nelle farmacie che hanno il reparto erboristeria questa erba che si chiama proprio betonica e andranno bene anche 200 grammi di questa erba e poi si può confezionare a mano o per chi ce l'ha con la macchina da cucire questo piccolo cuscinetto che terremo vicino a noi per dormire più serenamente. Per chi invece è sempre rincorso da incubi notturni causati da delle patologie, specialmente quelle cardiache, quindi tachicardia oppure aumento del ritmo cardiaco, ci sarà proprio bisogno del disco di diaspro, cioè il diaspro che viene burattato a forma di disco piatto di almeno 3 cm di diametro, che è liscio e deve essere premuto sulla zona del cuore fin tanto che da freddo, perché le pietre sono fredde inizialmente, non si equipari alla temperatura del corpo, e poi tutta la notte sotto il cuscino, magari tenendolo fermo con del cerotto di tessuto non tessuto sotto la federa del cuscino. In caso di risveglio notturno con tachicardia, si usa l'alpinia galanga, che vi ricordate abbiamo già nominata in altre puntate, in pillole o in polvere. Un bagno caldo alla lavanda stimola il sistema nervoso attraverso la pelle, inducendo calma e sonnolenza. Il materasso di gluma di farro, la gluma è la cuticola del chicco di farro, favorisce un sonno naturale profondo. Questo rimedio ve l'ho comunque riportato, anche se ovviamente chi vive in città come me non riesce a reperire la cuticola di farro molto facilmente e farne addirittura un intero materasso. Ma questo è ciò che ci riferisce Sant'Edegarda e ci tenevo a raccontarlo anche a voi. Infine ci sono gli impacchi contro l'insonnia. Ebbene sì, si può procedere con degli impacchi caldi composti da finocchio e millefoglie, non pensate alla torta millefoglie, ma sono sempre delle piante, posizionati queste due piante, questo impacco, scusate, sulle tempie, sulla fronte o sulla testa, oppure un altro impacco a base di salvia fresca bollita per pochi minuti nel vino e poi posta a livello del cuore e del collo. In conclusione potrei dire che dormire per Sant'Edegarda non è fuggire dal mondo, ma rientrare nell'ordine della creazione. Chi dorme bene sogna bene, chi sogna bene guarisce, chi guarisce vive più a lungo e con più pace nel cuore e energia per affrontare una nuova giornata. Forse la notte non è il problema che vogliamo fuggire, forse abbiamo solo dimenticato come entrare nella notte, ma con questa breve puntata ora abbiamo gli elementi per ottenere un sonno tranquillo e ristoratore. Bene, penso che per ora possiamo lasciare decantare tutte queste informazioni per poterci risentire a Dio piacendo per l'11ª puntata domenica prossima, 15 febbraio, sempre alle 14:30 qui su Radio Buon Consiglio, che nuovamente ringrazio per l'ospitalità e la fiducia. Ave Maria, corredentrice.